Wikiradio. Marcella Emiliani racconta Gamal Abdel Nasser.
È stato il leader arabo più amato, discusso, idolatrato di tutto il Medio Oriente. Parlava direttamente al suo popolo, preferibilmente dal classico balcone, e le piazze si riempivano di masse oceaniche osannanti. Era un uomo alto, bello, dal sorriso smagliante che emanava forza e determinazione. Parliamo di Gamal Abdel Nasser, presidente dell'Egitto dal 23 giugno 1954 al 28 settembre 1970.
النهارده ما يشتمونا نقدر نضربهم بالجزمه كمان ونشتمهم من اكبر واحد لاقل واحد جابوا العصافير حصل ايه اما بتطلع الاذاعه البريطانيه وبتقول ان جمال عبد الناصر كلب مثلا زي ما قالوا بنقول لهم وانتوا ولاد 60 كلب.
Per capire la chiave del suo successo bisogna riandare all'alba del 23 luglio 1952, quando un pugno di militari che si definivano liberi ufficiali si impadronì del potere al Cairo, cacciò Re Farouk, abolì la monarchia e instaurò la Repubblica. Il comunicato radio con cui gli egiziani impararono di aver cambiato regime esordiva con un appello esaltante e carico di speranza: alza la testa, fratello arabo. Un appello che conteneva una duplice promessa. Innanzitutto, farla finita col vecchio nemico, la Gran Bretagna. La Gran Bretagna aveva occupato l'Egitto nel 1882, gli aveva concesso un'indipendenza solo formale nel 1922, ma continuava a fare il bello e il cattivo tempo sulle rive del Nilo, tenendo sotto controllo il canale di Suez. In secondo luogo, farla finita col nuovo nemico, Israele, che aveva sconfitto i paesi arabi che lo avevano aggredito nella guerra del 1948, la guerra scoppiata nella notte stessa della proclamazione della sua indipendenza, il 14 maggio. Nasser e i liberi ufficiali quella guerra l'avevano combattuta e sentivano sulla propria pelle tutta la vergogna della sconfitta di cui incolpavano i politici e soprattutto la monarchia, che aveva spedito i militari egiziani a combattere oltre il canale senza armi adeguate, senza assistenza e senza organizzazione. E fu uno dei pochi eroi della guerra del 1948, il generale Mohammed Naguib, ad essere designato nuovo capo dello Stato. Nasser e come lui gli altri inizialmente rimasero nell'ombra: Sadat, Amir, Mohieddin. Preso il potere, al di là delle promesse, i liberi ufficiali dovevano guadagnarsi il favore popolare e per questo vararono a tambur battente un provvedimento che li rese immediatamente popolari, la riforma agraria. L'Egitto è un paese agricolo, la stragrande maggioranza della popolazione ancora oggi vive di agricoltura e la terra non basta mai, visti i tassi di crescita della popolazione che nei decenni sono sempre rimasti molto alti. L'Egitto, con i suoi 78 milioni di abitanti, è ancora oggi il paese arabo più popoloso, ma non ha le riserve di petrolio su cui possono contare le monarchie del Golfo Persico o l'Iran e l'Iraq. Di petrolio, a paragone, ce ne sono solo poche gocce nella penisola del Sinai. Dunque, il vero petrolio per l'Egitto è sempre stato rappresentato dal suo cotone e dal suo grano.
Dopo tante interviste scritte, il generale Naguib si mostra finalmente alla macchina da presa. Lo accompagniamo lungo la sua prima visita alle terre del Nilo. Dal 26 luglio, con l'intimazione a Farouk di lasciare il paese in 6 ore, Naguib ha mutato le sorti dell'Egitto. La rapidità delle riforme strutturali, economiche e agrarie, soprattutto a sollievo degli strati più miseri, spiega questi entusiasmi. La confisca delle proprietà del re rappresenta altrettanto ossigeno per l'economia egiziana. Questo risveglio di sentimento in tutto un popolo è risveglio anche politico e civile. All'Occidente, Naguib, nei suoi messaggi, ha promesso collaborazione per la tutela della pace.
Era ai Fellaini, ai contadini, che i liberi ufficiali pensavano quando presero il potere e cominciarono a distribuire loro la terra. Ma dietro le quinte cominciarono a manifestarsi subito le lotte di potere al vertice dello Stato, che ben presto si trasformarono in un braccio di ferro tra Naguib e Nasser. Naguib voleva far ritornare i militari nelle caserme e consegnare il paese ai civili in un regime parlamentare di stampo occidentale. Nasser invece voleva trasformare i militari nella nuova classe politica dell'Egitto e tenere sotto ferreo controllo tutta la cosa pubblica. Alla fine prevalse Nasser e nel 1954 si sbarazzò di Naguib e divenne il nuovo presidente dell'Egitto, dando una svolta radicale a tutta la politica del Medio Oriente.
Naguib è caduto. La notizia diffusa improvvisamente dalla radio il mattino del 26 febbraio coglie di sorpresa gli egiziani. E i giovani ufficiali autori del colpo di Stato sembrano padroni della situazione. Le loro truppe presidiano le vie del Cairo, bloccando tutti gli edifici, compreso il consolato britannico. Dal quartier generale del Consiglio rivoluzionario, Gamal Abdel Nasser, un colonnello di 36 anni, dà ordini a tutti. Ma non tutti gli obbediscono. E poche ore dopo escono da questa caserma i carri armati dei fedeli di Naguib, mentre una folla urlante si ammassa intorno alla sua casa, agitando bandiere e ritratti. Asha Naguib, grida la gente, ma il generale è agli arresti. Frattanto, al quartier generale, Nasser e i suoi sono perplessi. Sentono di aver contro l'opinione pubblica e alla fine decidono di recarsi da Naguib per trovare un accordo. Ma l'avvenire dell'Egitto è nelle mani di Allah.
Con la presidenza di Nasser, l'Egitto fece scuola in tutta la regione. Diventò l'esempio da imitare. Perché? I liberi ufficiali egiziani non erano i primi militari golpisti del Medio Oriente. Il primo colpo di Stato militare nella regione era avvenuto in Iraq nel 1936 e in altri paesi, come ad esempio la Siria, l'intervento dei militari in politica era diventato una triste consuetudine. Ma fino a Nasser i militari avevano sempre restituito il potere ai civili. Con Nasser invece i militari diventarono i padroni incontrastati dell'Egitto. Innanzitutto Nasser inserì i militari in tutti i gangli vitali del paese, dalla politica all'amministrazione all'economia. E visto l'esito dell'attuale primavera araba in Egitto, questa lezione di Nasser i militari non l'hanno davvero dimenticata. Poi, con la sua retorica fiammeggiante, Nasser fece leva sull'orgoglio arabo per fomentare l'odio contro Israele, additato come la causa di tutti i mali della regione. In altre parole, l'ossessione contro il nemico esterno contribuiva a distrarre l'opinione pubblica dai guai interni. Nasser, inoltre, si fece paladino della causa palestinese, nel nome della quale giustificò un riarmo forsennato che drenò molte delle risorse che avrebbe potuto investire nello sviluppo economico. Il riarmo ovviamente era destinato a consolidare i privilegi dei militari e a sconfiggere il nemico per eccellenza, sempre Israele.
Signor Presidente, è stato detto che lei ha affermato più volte nel passato, e in particolare prima del giugno 1967, che l'Egitto e tutti gli arabi avrebbero ributtato in mare tutti gli israeliani. Certamente non si tratta di un'affermazione molto tranquillizzante, non crede?
Conservo tutte le mie asserzioni. Ho tutti i miei discorsi registrati. Non ho mai pronunciato queste parole nel corso della mia esistenza. Quello che ho invece sempre affermato riguardo agli israeliani è quanto segue. Noi ci facciamo interpreti dei diritti del popolo palestinese, dei profughi, dei rifugiati, perché sono stati privati completamente della loro terra, estromessi, privati delle loro proprietà. Se lei esamina tutta la raccolta delle mie interviste e dei miei discorsi, non troverà mai alcuna frase che suoni «butteremo a mare gli israeliani».
Pensa che il popolo egiziano, gli arabi, potranno mai vivere in armonia con gli ebrei in Medio Oriente?
È stato detto da qualcuno dei leaders palestinesi che essi sono pronti a vivere in accordo, ebrei e arabi, in terra di Palestina. Oggi come oggi, cioè musulmani, ebrei e cristiani tutti assieme. Ma gli israeliani insistono nel non voler tener conto dei palestinesi, e nel pretendere che il loro Stato si costruisca su fondamenta giudaiche. E quando dico giudaismo non lo intendo in senso religioso. Essi prendono in considerazione il giudaismo come una sorta di nazionalismo. Ciò implica un problema. Noi stessi non arriviamo a pretendere che la nostra patria possa fondarsi sull'islamismo. Lo stesso vale per le nazioni che si basano sul cristianesimo e sul buddismo. Altrimenti si arriverebbe dovunque al fanatismo.
And the others based on Christianity, and the other based on Buddhism. Well, there will be fanatic actions everywhere.
Il nostro uomo inoltre aveva un sogno, il panarabismo, cioè riunire tutti i paesi arabi in un'unica realtà politica che nelle sue mire avrebbe dovuto accettare la leadership dell'Egitto. E ancora, non si preoccupò certo Nasser di instaurare una vera democrazia. Permise l'esistenza di un solo partito, il suo, l'Unione Socialista Araba, che praticamente funzionava come catena di trasmissione dall'alto al basso per far arrivare alla popolazione le sue direttive politiche. Infine, Nasser organizzò il controllo ossessivo sulla popolazione attraverso i mukhabarat, cioè i servizi segreti. I primi a fare le spese del sistema di potere instaurato da Nasser furono i Fratelli Musulmani. L'organizzazione, creata da Hassan al-Banna nel 1928, aveva partecipato fin da allora a tutte le lotte nazionaliste contro la Gran Bretagna e si era saldamente radicata in Egitto e anche in molti altri paesi arabi perché assisteva la popolazione nei suoi bisogni quotidiani. Cioè era quella che viene chiamata una charity islamica, cioè un'associazione caritativa islamica. Nel 1952 i Fratelli Musulmani avevano sostenuto il colpo di stato militare dei liberi ufficiali, ma si erano sentiti traditi quando Nasser, una volta diventato presidente nel 1954, non aveva trasformato l'Egitto in uno stato islamico. Ieri come oggi i Fratelli Musulmani volevano che l'unica o la principale fonte del diritto fosse la Sharia, cioè la legge coranica. Ma Nasser, pur essendo musulmano, non intendeva fare alcuna concessione alla religione, anzi, in questo caso, fece di nuovo scuola in Medio Oriente, mettendo tutte le moschee e i beni religiosi sotto il controllo dello Stato. Perfino la grande università di Al-Azhar al Cairo, che è un faro del sapere islamico per tutto il mondo musulmano. Non meraviglia perciò che nel 1954 i Fratelli Musulmani tentarono di uccidere Nasser nel corso di una manifestazione ad Alessandria d'Egitto. L'attentato fallì e Nasser diede il via a una durissima repressione nei confronti dei membri e dei leader dell'organizzazione.
Ultime dal Cairo. Incendiato, semidistrutto il quartier generale dei Fratelli Musulmani, responsabili del recente attentato al colonnello Nasser. Subito arrestato Mahmoud Abdel Latif, autore in Alessandria della sparatoria contro il presidente del Consiglio. Fermati anche parecchi membri della disciolta società segreta e tradotti nel carcere militare di Abbasiyah. Essi confesseranno di essere stati incoraggiati dal presidente della Repubblica Naguib in vista di un colpo di Stato. Lo stesso attentatore Abdel Latif, di fronte al Tribunale del Popolo, confermerà i contatti clandestini e il complotto di Naguib con i Fratelli Musulmani e con esponenti di estrema sinistra. Rivelerà i piani di insurrezione, il progetto della cintura esplosiva per eliminare Nasser. E Nasser, dopo una riunione del Consiglio rivoluzionario, fa circondare la residenza privata di Naguib, che viene per la seconda volta destituito dalla carica e messo agli arresti domiciliari. In un primo tempo si era escluso di processarlo, poi sono venute l'inchiesta e l'istruttoria che hanno deciso della sua sorte.
11.000 militanti della fratellanza furono incarcerati, torturati, spediti sulla forca. Nasser creò addirittura dei veri e propri campi di concentramento nel deserto per rinchiuderli lontano dai centri abitati. In uno di questi campi di concentramento fu incarcerato un personaggio destinato a influenzare tutto il corso dell'Islam politico contemporaneo, Said Qutb. In carcere Qutb scrisse tra mille difficoltà un libro, Pietre miliari, in cui teorizzava che per creare uno Stato islamico tutto era lecito, anche ribellarsi con la forza, anche uccidere il faraone, che ai suoi occhi era Nasser, che invece di fare del bene ai musulmani, li aveva resi schiavi di uno Stato che ai suoi occhi era laico e per di più pervaso da valori occidentali che lo rendevano impuro e idolatra. Nasser, per Qutb, era addirittura un uomo che aveva voluto sostituirsi a Dio, che si credeva Dio e per questo doveva essere abbattuto. Fu invece Nasser a liberarsi di lui, facendolo impiccare nel 1966. Ma le parole di Qutb ebbero un'eco straordinaria e personaggi che oggi conosciamo fin troppo bene, come Osama Bin Laden, si sono formati ai suoi insegnamenti di violenza politica nel nome dell'Islam. E non dimentichiamo che l'attuale leader di Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, è egiziano ed è stato tra i fondatori della Jihad islamica in Egitto, nata sugli insediamenti di Qutb e artefice dei peggiori attentati terroristici in Egitto negli anni 70, 80 e 90 del 1900.
Cosa pensa delle azioni di guerriglia dei comandos arabi, dei fedain che si svolgono alle frontiere di Israele? Pensa lei, signor Presidente, che questo movimento guerrigliero sia una minaccia all'autorità dei singoli capi degli stati arabi, come la sua, quella di Re Hussein, o come quella dei capi siriani o libanesi?
Non penso che si possa considerare la cosa in termini di sola autorità, di solo prestigio. Che cosa è il prestigio? L'autorità. Che cosa è il mio prestigio? Quando il 20% del territorio nazionale del mio paese è nelle mani degli israeliani, cosa vale l'autorità, la potenza di Re Hussein, quando il territorio giordano è nelle mani dell'avversario? Come vede, non si tratta di una questione di autorità individuale, ma è una questione di territori e di popoli.
A parte questi sviluppi, che come abbiamo visto gettano ancora oggi un'ombra lunga sulla politica interna dell'Egitto, Nasser divenne l'idolo incontrastato di tutte le masse arabe con la sua politica estera e soprattutto con la sfida diretta che portò alle ex potenze coloniali del Medio Oriente, Francia e Gran Bretagna, con la nazionalizzazione della Compagnia del Canale di Suez il 26 luglio 1956. I principali azionisti della compagnia erano appunto inglesi e francesi e reagirono molto male alla mossa di Nasser, che intendeva così acquisire i fondi necessari per costruire la diga di Aswan. I fondi per costruire la diga glieli avevano promessi gli Stati Uniti, ma di fronte alla nazionalizzazione della Compagnia del Canale si tirarono indietro.
Il 19 luglio, improvvisamente, Foster Dallas disse all'ambasciatore egiziano che gli Stati Uniti non avrebbero più partecipato al finanziamento della diga di Aswan. Il rifiuto americano dava un colpo durissimo al prestigio e ai progetti di Nasser. Per 5 giorni non accadde niente. Poi, il 26 luglio, Nasser parlò dal balcone della borsa di Alessandria. Una folla immensa era ammassata nella Piazza della Libertà. Nasser parlò per 3 ore. Il suo discorso era ritrasmesso dalla radio. Disse: «Sapete qual è l'insieme degli aiuti che ci avrebbero fornito l'America e l'Inghilterra in 5 anni? 70 milioni di dollari. I guadagni della società del canale di Suez per il 1955 hanno raggiunto i 100 milioni di dollari. A noi sono toccati soltanto 3 milioni». Il canale è uno Stato dentro lo Stato, ma noi riprenderemo i nostri diritti e riusciremo a costruire la diga. Così Nasser annunciò la nazionalizzazione della compagnia del canale di Suez. La vecchia compagnia anglo-francese diventava una proprietà egiziana. Le truppe egiziane ne occuparono la direzione mentre Nasser ancora parlava.
Londra e Parigi però non potevano intervenire impunemente con le armi in Egitto. La comunità internazionale non glielo avrebbe permesso. Si accordarono perciò con Israele, che avrebbe attaccato l'Egitto per primo, e Francia e Gran Bretagna sarebbero intervenute proponendosi come forze di interposizione tra i due belligeranti. Così, il 29 ottobre 1956, l'esercito israeliano invase la striscia di Gaza e la penisola del Sinai, puntando sul canale. L'esercito egiziano venne duramente sconfitto e l'intera guerra si sarebbe trasformata in un disastro per l'Egitto e Nasser se l'ONU e soprattutto l'Unione Sovietica di Khrushchev non fossero intervenuti a fermare i combattimenti. Mosca minacciò addirittura l'uso della bomba atomica se gli Stati Uniti non avessero fermato l'aggressione all'Egitto. Francia e Gran Bretagna stavano ancora lanciando i propri paracadutisti lungo il canale quando Israele, l'8 novembre, accettò il cessate il fuoco dell'ONU e di ritirarsi dalla penisola del Sinai.
Giunge a Napoli il segretario generale dell'ONU, Hammarskjöld, che si accinge a recarsi in Egitto per una missione dalla quale può dipendere la pace del mondo. Hammarskjöld è un uomo che ha sempre dato prova di saggia lungimiranza e di serena indipendenza di giudizio. Le sorti dell'umanità non potrebbero essere quindi affidate in mani migliori. Intanto, sempre a Napoli giungono i primi contingenti di quell'autentico esercito della pacificazione, che sono le forze della polizia dell'ONU, che saranno dislocate lungo il canale di Suez, sino a che lo spinoso groviglio, che ha visto come protagonisti Francia, Inghilterra, Egitto ed Israele, ma che coinvolge nel suo preoccupante gioco l'intero mondo, non sia stato pazientemente ed equamente spanato. A Suez nel frattempo si stringono i tempi dei preparativi per accogliere i reparti dell'ONU. Uno dei problemi che essi dovranno studiare è quello della riattivazione del canale. Specialisti inglesi sono già al lavoro. Il fatto ha provocato le più fiere proteste da parte di Nasser.
Militarmente Nasser la guerra di Suez l'aveva persa, ma politicamente proprio quella guerra lo consacrò come il vero Rais, il capo indiscusso di tutto il Medio Oriente. In tutti i paesi si costituirono cellule di liberi ufficiali che intendevano imitare l'esempio egiziano con risultati spesso drammatici. Nel 1958 il Libano fu costretto a chiamare in aiuto i Marines per difendersi da un colpo di Stato ordito dai liberi ufficiali locali. Ma soprattutto in Iraq, sempre nel 1958, i militari spazzarono via la monarchia e instaurarono la Repubblica con un golpe tra i più sanguinari che il Medio Oriente abbia mai visto. Tentarono la sorte anche i militari yemeniti il 26 settembre 1962 per sbarazzarsi dell'emiro Mohammed al-Badr, che riuscì a fuggire in Arabia Saudita. Il paese, lo Yemen, divenne allora teatro di una sanguinosa guerra civile con i fedeli dell'emiro sostenuti dai sauditi e i liberi ufficiali dall'Egitto di Nasser. Si trattò di una specie di micro guerra fredda tra le due potenze del Medio Oriente, Egitto e Arabia Saudita, tra repubbliche e monarchie, sullo sfondo della guerra fredda vera, quella tra Stati Uniti e Unione Sovietica, che arrivò nella regione proprio sull'onda della guerra di Suez. Da quel momento, infatti, l'Egitto diventò il miglior alleato dell'Unione Sovietica, che non solo gli fornì armi a volontà e consiglieri militari, ma anche i fondi per costruire la diga di Aswan.
La diga di Aswan nell'Alto Egitto, destinata ad imbrigliare il corso del Nilo, è praticamente ultimata dopo 4 anni e più di lavoro ininterrotto. Il grande fiume domerà la sua corrente per metterla al servizio dell'irrigazione di vaste terre, oggi incolte, contribuendo allo sviluppo di queste zone aride e misere. La visita di Khrushchev ha fornito l'occasione per una solenne cerimonia, in cui Nasser ha rinnovato la riconoscenza della RAU per il decisivo finanziamento sovietico all'opera. Dal canto suo, Khrushchev, prima di far brillare la mina che liberava nel grande bacino artificiale le prime onde del Nilo, ha versato altra acqua, questa volta metaforica, sul nazionalismo arabo, criticandolo più di quanto i suoi ospiti si aspettassero.
Con l'Egitto si alleò all'URSS anche la Siria, del presidente Kouatli, che nel 1958 aveva dato vita, assieme all'Egitto, alla Repubblica Araba Unita, la cosiddetta RAU. I sogni di Nasser sembravano davvero realizzarsi su tutta la linea.
يا حبيب
ma l'Egitto internamente arrancava. Le nazionalizzazioni forzate, l'industrializzazione imposta, la distribuzione della terra ai contadini effettuata col contagocce, il boom demografico, il processo di inurbamento che cominciava a soffocare le città. Detto in parole povere, la ricetta per lo sviluppo concepita da Nasser stava mostrando la corda. Soprattutto tante, troppe risorse erano destinate al riarmo e sottratte ai bisogni primari della popolazione, già oppressa da un regime che non si può che definire dittatoriale. La storia presentò il conto a Nasser nel 1967, quando la terza guerra contro Israele si risolse in un vero e proprio disastro. Il 5 giugno fu Israele ad attaccare per primo l'Egitto dopo mesi in cui l'Egitto, la Siria e la Giordania ammassavano truppe sui suoi confini. I guerriglieri palestinesi, i Fedayeen, attaccavano quasi quotidianamente Israele partendo dai paesi arabi confinanti. Prima di essere strangolato, perciò Israele reagì da par suo e in 6 giorni sconfisse uno dopo l'altro i suoi nemici, sottraendo loro pezzi interi di territorio. Israele infatti occupò le alture del Golan che appartenevano alla Siria, la Cisgiordania o riva occidentale, West Bank, che era parte della Giordania e comprendeva Gerusalemme Est, con la spianata delle moschee e il muro del pianto, mentre l'Egitto perse la striscia di Gaza e l'intera penisola del Sinai. Inoltre, almeno un altro 500.000 di palestinesi abbandonò i territori conquistati da Israele e andò ad ammassarsi nei campi profughi di Libano, Siria, Giordania ed Egitto. Le Nazioni Unite, con la risoluzione 242 dello stesso 1967, intimarono a Israele di ritirarsi dai territori occupati e invitarono anche tutti i paesi arabi a riconoscere il diritto all'esistenza dello Stato di Israele in cambio del suo ritiro. Ma quella risoluzione non è mai stata rispettata né dagli arabi né da Israele. In tutti i casi, per Nasser era la debacle. Reagì presentando le proprie dimissioni, ma venne implorato a furor di popolo di rimanere al suo posto. Morirà di infarto solo 3 anni dopo, il 28 settembre 1970, mentre stava tentando di mediare tra Re Hussein di Giordania e Arafat, il leader dell'OLP, in piena repressione dei palestinesi da parte dei giordani, dopo che i Fedayeen avevano tentato di rovesciare la monarchia hascemita in Giordania. Ancora oggi la figura di Nasser divide gli animi e gli storici. Nasser come Hitler? Così la pensava il primo ministro francese Guy Mollet durante la crisi di Suez del 1956. O Nasser come il grande Rais, l'uomo del destino, come cantava Umm Kalsum, la più grande cantante araba che il Medio Oriente abbia mai avuto. Certo è che nei vecchi caffè del Cairo ci sono ancora appese le sue foto ingiallite.
Il 23 giugno 1956 Gamal Abdel Nasser viene eletto presidente dell'Egitto. Marcella Emiliani l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.